fatto da questo fondatore nostro, è bene che li conosciamo un pochino più da vicino. Io oggi ho cercato di fare, secondo un mio piano previsto, ho cercato di, per farveli meglio conoscere, di raggruppare, vabbè che hanno tutti un comune denominatore insieme questi santi, cioè il carisma è uguale per tutti. Il carisma che ha animato il fondatore è lo stesso carisma che ha animato ciascuno dei nostri santi e beati, e deve essere il carisma che continua ancora a fare le sue strade nel mondo attraverso i figli di oggi e domani attraverso i figli di domani. Allora io ho pensato di fare una cosa, per farvi meglio conoscere qual è stata la caratteristica che questi hanno esercitato nel loro vivere, perché insomma ogni santo ha un suo volto, ha un suo aspetto, e guardate caso, nella loro famiglia si vede che c'erano delle determinazioni ben precise, e quindi un gruppo di santi era chiamato a specificarsi in una particolare suo modo di intendersi, di intendere il carisma e di esprimerlo. Per cui io ho pensato bene di raggruppare i santi, e insieme beati anche, che si distinsero come amanti della croce. E vediamo subito quali sono. La beata Stefana Quinzani, la beata Villana De Votti, Santa Caterina De Ricci, la beata Sibillina De Viscossi, la beata Emilia Bicchieri, la beata Osanna Andreasi, la beata Giovanna da Orvieto, il beato Giacomo da Bevagna, la beata Caterina Mattei, il beato Matteo Carreri, il beato Pietro Geremia, la beata Lucia da Narni, la beata Lucia da Soncino. Questi hanno tenuto davanti al loro sguardo il crocifisso e si sono sforzati di ricopiare di Domenico quelle che sono le caratteristiche di un santo che ha amato tanto il crocifisso quanto è stato il Santo Padre Domenico. Il beato angelico ce lo fa vedere inginocchiato ai piedi della Santa Croce, abbracciato proprio ai piedi di questa croce, e lì si vede che il nostro grande pittore ha voluto esprimere tutto quello che in fin dei conti sentiva lui nella sua anima per il crocifisso, e quindi ha immaginato che il Santo Padre Domenico si sia comportato in questo determinato modo. Questi qui hanno espresso la Santa Croce in se stessi. Diversi di essi furono talmente cari a Cristo per questa qualità loro, per questo loro modo di esprimere la vita religiosa. Diversi di questi hanno avuto dal Signore subito una certa, noi la chiamiamo ricompensa, anche se questa ricompensa l'hanno dovuta pagare molto cara, con un prezzo molto alto, o fisicamente, o spiritualmente, o moralmente. Abbiamo dunque alcuni, specialmente le donne, sa perché, le privilegiate sempre, anche nella nostra famiglia, appunto perché c'è il collegamento dello sposalizio mistico, del matrimonio mistico col Cristo, essendo vergini consacrate. Ora queste creature non si sono accontentate di consacrarsi all'unico sposo Cristo, ma l'hanno talmente guardato, talmente riguardato, talmente meditato e talmente studiato che non hanno potuto sentire altro da fare che di conformarsi sempre più a lui. E lui naturalmente ha accettato questo. E in che modo? Ha dimostrato ad esse che era gradita la loro testimonianza in questo modo, favorendole di una particolare compassione verso il Cristo paziente. E per esempio che passerà giornate e notti intere in cui riprodurrà in se stessa gli stessi momenti più cruciali della passione del Signore. poi sarà anche dotata delle stesse sacre stimmate. Santa Caterina da Siena, vediamo anche lei come vive il suo essere sposa del crocifisso, tanto che riceve niente meno che l'anello di sposa e anche la famosa corona di spine. Quando il Signore le appare e le dice: Caterina, qui ci sono due corone. Noi di vecchia data vi ricordiamo questa cerimonia, fatta nella nostra vestizione. Qui ci sono due corone per la tua vita. Una la vedi, Caterina, è preziosa. L'altra invece è la stessa corona che ho voluto portare io. Ora tu scegli quella che vuoi. Caterina guardò il suo Signore e non poté fare a meno che dire: ma Signore, sarà possibile che io scelga qualcosa di diverso da quello che hai scelto tu? Non farò mai una cosa di questo genere. E immediatamente afferra la corona di spine e il Signore gliela mette sul capo. E Caterina sentirà per tutta la sua vita l'effetto di quel momento, di quella scelta. Abbiamo, ecco, dicevo, Santa Caterina de' Ricci, che vive la passione, che riceve tutti i segni dell'amore appassionato di Cristo crocifisso. Tanto è vero che quando fa la famosa processione nel monastero, col famoso meraviglioso crocifisso, si vede Caterina, le monache vedono che Caterina porta questo crocifisso processionalmente, precedendo tutte le monache, facendo il percorso dei chiostri. Però lei è sollevata da terra mentre va ed è tutta raccolta nella sua estasi, un'estasi d'amore, mentre porta il suo crocifisso, lo stesso che l'aveva abbracciata follemente quel famoso 24 agosto. Poi abbiamo ancora anche, non solo nelle sante, ma anche nelle beate. Abbiamo la beata Caterina Mattei da Racconigi, che anche lei ha avuto stemmate e ha avuto tutti i doni della passione. E ci sono anche in Piemonte i santi domenicani che hanno vissuto la passione del Signore. Abbiamo il beato Giacomo da Betania, che addirittura è tanta la sua passione per il crocifisso, che un bel giorno, mentre è in preghiera di fronte al crocifisso, sente che dal suo petto fluisce un flusso di sangue. È il Signore che lì gli parla e gli dice: Giacomo, ricordati che questo sangue che ti esce è l'immagine di quello che ti porterà a salvezza, e lascia che questo sangue ti rivesta tutto. Immagini, direte voi, comunque sono realtà, eh? Questo è beato Giacomo da Bevagna, non molto lontano da noi. Beato Matteo Carreri, per l'amor del cielo, essendo stato addirittura il maestro e il direttore spirituale della beata Stefana, sappiamo che fu lui ad indirizzarla verso i grandi crocifiggenti misteri della passione del Signore. Non solo la comunicò alla sua figlia, cioè alla figlia Stefana e alla figlia Lucina, che lui convertì da una vita grama, la portò sul sentiero retto e divenne una vera santa domenicana alla scuola di questo grande uomo. E abbiamo anche il beato Pietro Geremia, anche lui innamorato del crocifisso. Poi il beato Lucia da Narni. Il crocifisso che parlò a Lucia è lo stesso crocifisso che oggi è conservato nel monastero di Arezzo delle nostre monache. Chi lo vuol vedere deve andare a vederlo, capito? Guardate, è una cosa meravigliosa. Poi la beata Osanna Andreasi da Mantova, anche questa folle per il crocifisso, per la passione, cose meravigliose. Dunque, Stefana, Osanna Andreasi e Lucia da Narni sono contemporanee e corre addirittura tra le tre sante una corrispondenza meravigliosa. Tanto è vero che sono anche frequenti gli incontri di Stefana, incontri proprio personali, di Stefana che da Soncino si reca sul suo somarello a Mantova a trovare Osanna Andreasi, e lì vengono fuori tutti gli effluvi meravigliosi delle esperienze di queste sante donne. Ognuna racconta all'altra che cosa ha provato. Quindi, amanti della croce, È da notare che la croce è stata del resto l'eredità di tutti i santi dell'ordine, anche di quelli che non furono insigniti di particolari segni, come questi. Poi andiamo avanti e troviamo raggruppati quelli che si preoccuparono di mantenere, di sostenere, di mantenere in vita e in perfetta conservazione uno dei principali pilastri su cui il Santo Padre Domenico fondò la sua vita religiosa, e cioè la vita regolare. Abbiamo davvero dei campioni favolosi in fatto di osservanza di vita regolare. E così abbiamo il Beato Antonio della Chiesa, il Beato Marcolino Amanni, la Beata Maria Mancini, il Beato Lorenzo da Ripafratta, il Beato Costanzo da Fabriano, il Beato Raimondo da Capua con la sua famosa riforma che porta avanti, Beata Chiara Gambaforti, che anche a lei segue la riforma di Raimondo, il Beato Giacomo da Ulma, il Beato Giacomo Salomoni, il Beato Agostino da Biella, Beato Simone Ballacchi, il Beato Mannes, fratello del Padre Santo, il Beato Giovanni Licci, San Martino del Porres, San Giovanni Massias, il Beato Carino, uccisore di San Pietro da Verona, e il Beato Giovanni da Fiesole, che è il Beato Angelico. Furono tutti campioni di vita regolare perfetta, questi uomini. Anzi, qualcuno fu addirittura caposcuola. Abbiamo il Beato Lorenzo da Ripafratta, che formerà una lunga serie di novizi su questo piano dell'osservanza regolare. E sarà rigidissimo, veramente. E da lui verranno fuori quei campioni che conosciamo molto bene, soprattutto della nostra provincia. Poi, per tirare avanti, perché sennò qui il tempo passa e vola, abbiamo i cosiddetti dottori. Mio Dio, per l'ordine che dovrebbe essere l'Università della Santa Chiesa, almeno come è stata chiamata, dico che sono molto molto ridotti i dottori proprio ritenuti così dalla Santa Chiesa. Però sono di quei calibri, ricordo meglio che grossi, tutti e tre. Abbiamo San Tommaso d'Aquino, il Dottor Communis, il Dottor Angelicus, che è la chiave di volta di tutta la spiritualità domenicana. Che del resto Tommaso è stato il primo tra i santi che ha meglio capito il carisma dell'ordine domenico. Tommaso, con la sua meravigliosa Summa, che ci ha dato davvero un campionario meraviglioso di teologia. Poi Sant'Alberto, che avremmo dovuto mettere prima, rispettando che il maestro in lui, di San Tommaso, anche perché sono nato prima, si capisce, era, però muore dopo del suo allievo. Sant'Alberto, grande, non per nulla l'ordine lo chiama Magno. Cos'è questo Magnus? Questo grande? È tutta la grandezza della sua dottrina. E la sua è stata una dottrina molteplice, multiforme. Alberto è esperto in teologia, in filosofia, in mariologia, grande mariologo, stato. Va bene? Poi, e che cosa ancora? In scienze naturali, quindi lui ha studiato anche le scienze naturali, per cui è stato nominato patrono dei cultori delle scienze naturali, tanto da manifestare a tutti quanti lo ascoltavano che proprio attraverso lo studio dei fenomeni, degli elementi naturali, si giunge alla grandezza meravigliosa del Creatore, di Dio. Come Tommaso ha saputo copiare bene la filosofia alla fede e non ha trovato delle discordanze, così Alberto fa sposare le scienze naturali alla fede. Poi abbiamo la nostra dottoressa, Caterina da Siena, che ci ha lasciato moltissime lettere, abbiamo un epistolario ricchissimo. Lei ha avuto il coraggio, quella donna qui è stata spaventosa. Ha avuto un coraggio che nessuno nell'ordine mai si è sognato di avere. Probabilmente perché era mossa dallo spirito. Davvero, coraggio di scrivere certe lettere al Papa, ai cardinali, a certi cardinali, poi rimproverando ma apertamente, poi scrivendo a capi di Stato tremendi come un Bernabò Visconti, che bisogna sapere che cosa ha combinato, che è stato addirittura truce quell'uomo. Ha commesso certi delitti che sono incredibili. E guardate lei la delicatezza ma anche la fortezza di questa donna. Lei dice, hanno qui quando si tratta di fare la verità, chiunque sia, io gliela devo fare, se no divento un cane muto. Lei non voleva fare il cane muto. Dice, se lo fanno i miei confratelli, dice, il cane muto lo faccio da padronino. Io no, il cane muto non lo voglio fare, anche se sono donna, è giovanissima, eh. Allora guardate, scrive una famosa lettera a Bernabò Visconti, a questo tremendo signore di Milano che era perfido, crudele, una cosa incredibile. Gli scrive chiamandolo non delinquente, farabutto, ma gli dice, dolcissimo padre, lo chiama padre. Dopo comincia a mettere avanti il guanto di velluto e dopo ammazza, arriva, ma sempre con quella sua meravigliosa, tutta spirituale diplomazia. Santa Caterina è stata una tale diplomatica che andrebbe bene ora nei parlamenti europei e universali di tutto il mondo. Gloria di Toscana. Esatto, esattissimo. E mettiamo insieme a questi tre dottori, mettiamo anche il beato Sebastiano Mangi, che si distinse perché fu ritenuto adatto a diventare maestro in sacra teologia. E quindi i maestri in sacra teologia di quell'epoca erano equiparati ai dottori. Infatti ogni maestro in sacra teologia era un dottor perfetto. Poi abbiamo i vescovi e i pontefici. Vedete che abbiamo dentro tutte le categorie nel nostro ordine. Abbiamo, è obbligatorio tra i pontefici il primo, Pio V, il grande Fra Michele Ghislieri, che partendo dal priorato dove era stato Soncino, naturalmente Soncino era una vera scuola di santi domenicani, di grossi calibri, e le mura lo stanno ancora a dimostrare. Quindi Pio V sappiamo già, tutte lo conosciamo e sappiamo che cosa ha fatto nella Chiesa. Al punto è stato addirittura tormentato questo sant'uomo, che mentre era inquisitore a Bergamo, perché l'avevano chiamato e l'avevano mandato appunto perché allora non era ancora Papa, era inquisitore, era ancora Padre Michele Ghislieri, viene mandato a Bergamo per dare quel che doveva dare a quella gente che si abbandonava all'eresia. E allora lui parla chiaro, come deve parlare chiaro un inquisitore. Però lui di giorno ha predicato, ma alla notte c'è stato chi è andato a dirgli, padre, bisogna partire di corsa, se volete salva la pelle, perché questi qui hanno già deciso di farvi fuori. E di notte il padre Michele Ghislieri deve fuggire da Bergamo per andare a salvare la pelle. Nessuno aveva la vocazione di diventare martire, sono diventati dopo per forza martiri. E poi gli dobbiamo il grande tesoro della festa del riconoscimento pubblico solenne dei trionfi del Rosario. Ha mandato sì i principi cristiani, le galere veneziane, a combattere nelle acque di Lepanto, ma il Papa dice, sì, andate a combattere, io tanto sono talmente sicuro che c'è qualche altra cosa che riuscirà a farmi vincere il potere della mezzaluna, che sarebbero i musulmani, che vogliono venire, a invadere le nostre terre, e dice, riusciremo a fermarle, queste orde. E con che cosa? Guardate, con un piccolissimo, gli appare la Madonna e gli dice, senti, se tu vuoi la vittoria, piglia la corona del Rosario e lì, mettiti e fai una specie di crociata per i cristiani. E lui raccomanda la corona del Rosario. Tanto è vero che quando avviene il momento celebre della vittoria, lui, stando inginocchiato al suo inginocchiatoio con la corona in mano che sta dicendo il rosario, ha la fortuna di poter contemplare, come in un televisore, tutto quanto avviene là, e vede la Madonna che vaga sulle galere veneziane. E poi vede la fuga dei musulmani. Quindi lui da allora stabilisce che la prima domenica di Quaresima, di ottobre, si è riconosciuta festa solennissima del Santo Rosario di Maria. E la stabilisce solennità addirittura proprio di prima classe, per tutti quanti. Dopo purtroppo gli avvenimenti cambiano tante cose. Oggi siamo rimasti proprio al secco del 7 ottobre, giorno in cui avvenne in pratica il grande miracolo. Poi veniamo giù con i vescovi. Antonino Chierozzi, il piccino, ma come dicono a Firenze, era piccino ma c'era tutto. E sappiamo che razza di vescovo è venuto fuori, lo conosciamo troppo bene Antonino. Antonino dei consigli. Antonino amante strettissimo della santa povertà. Lui non vuole pompa né sfarzi nel palazzo arcivescovile, niente. Non vuole alfieri, non vuole nessuno che stia a prendersi cura di lui. Dice no, la porta dell'episcopio aperta e tutti quanti vengono dentro qua. Ricchi, signori, poveri, donne del popolo, gente dell'alta e della bassa condizione, tutti quanti vengono perché io sono il pastore. E questo fu veramente il pastor bonus per Firenze. E quanto fece Antonino? Sappiamo bene. Fondatore del convento di San Marco, che ancora conserva le sue reliquie preziose, e là nella sua urna tranquillo. E io vorrei tanto che invece stare là tranquillo con la sua urna, pigliasse quel bel bastone che gli hanno messo accanto e uscisse da quel vetro e si mettesse giù, via, e fare come Gesù nel Tempio. Altro che cordicelle, se cominciassi a dar giù di grosso con quel bastone, con quel pastorale, non lo so chi si salverebbe. Ma guardate che Antonino avrebbe il coraggio e la forza, perché lui non ha avuto misericordia per niente, pietà per l'avarizia, per l'usura, è stato terribile, veramente terribile. Ha fatto condannare gli usurai, come allora era stato stabilito che l'usuraio finisse sul rogo. E davanti ad uno di questi fatti lui è presente come arcivescovo. E cioè sei crudele. E come ha fatto a fare lo santo? Il suo dovere lo voleva lì. Perché l'usura era una cosa che faceva ribrezzo a Dio. E abbiamo il beato Andrea Franchi, vescovo. Beato Giovanni Dominici, che diventerà addirittura cardinale, che ha amato le monache in un modo appassionato. Fondatore addirittura del monastero del Corpus Domini delle Monache Domenicane in Venezia, e lui le seguirà continuamente queste monache. E abbiamo dei bellissimi scritti, delle lettere molto belle scritte da lui a queste monache che spiritualmente seguiva. Poi beato Giacomo da Varazze, di solito comunemente lo chiamano da Voragine, invece quel Voragine è proprio al latinaccio. Voragine è Varazze. Il beato Agostino Cazzotic, che viene addirittura dall'est e viene mandato a Lucera, ecco perché lo chiamano beato Agostino Lucerino, viene mandato vescovo a Lucera. Il beato Guaio da Bergamo, che diventerà vescovo di Brescia. E mentre il beato Guaio è a Brescia, il santo padre Domenico a Bologna muore, e lui, stando in preghiera come al solito, si capisce, ha la famosa meravigliosa visione della scala che sale su dalla terra fino al cielo. Da un capo della scala c'è Gesù, e dall'altro c'è Maria. E vede un frate vestito del suo ordine, ma lo vede solo di spalle, che sta salendo sui piuoli di questa scala. Vede il cappuccio in testa calato, quindi lui non lo riconosce. Quando questo famoso frate è arrivato in vetta, lì viene ritirata la famosa scala e vengono chiuse le sacre eterne porte. E Guala si risveglia da questa magnifica visione, dice: ma chi sarà questo? Si vede che qualcuno dell'ordine se n'è andato in paradiso. Poi gli comunicano che è morto il Padre Santo. Dice: ah, è lui che andava lassù. E io ho meritato di vedere questo. Grande Guala, grande. Anche perché Guala è uno dei frati che porterà, per volere del Santo Padre Domenico, da San Sisto al nuovo monastero di Sant'Agnese che viene fondato in Emilia, accompagnerà le prime fondatrici, Cecilia, Amata e Diana e Ninfa e altre. Non si sa preciso quante fossero. Comunque le ha accompagnate lui Guala con altri. E abbiamo il beato Bartolomeo da Vicenza, grande vescovo anche questo. E il beato Giacomo Benefatti Mantovano. Te lo ricordi, beato Giacomo Benefatti? Anche lui è là nell'urna, sotto a un altare del Duomo di Mantova. E siccome il volto era chiaramente consumato, gli hanno messo anche a lui una famosa maschera in argento, così come l'ha fatta alla beata Stefano. Brutto gusto, bruttissimo. Io quando l'ho visto mi ha fatto un effetto che ho detto: andiamo via la svelta. E allora, ma guardate che quell'urna è tenuta bene dietro il vetro, ma davanti ci sono due servande in bronzo, sulle quali sono scolpiti i vari momenti della vita di questo vescovo dei Benefatti di Mantova, ed è chiusa sotto triplice e anche quadruplice chiave, e questa chiave viene custodita nell'episcopio e viene data solo in particolari circostanze. Poi arriviamo ai canonisti, e abbiamo anche qualcuno che si è occupato anche di sacri canoni, e quindi qui andiamo a Raimondo da Peñafort, che campa addirittura 100 anni. E quando ha finito il suo compito, che vuol tornare al suo convento, e c'è il fiume, e allora lui dice: io non ho barche, non ho nulla per andare. Volare non posso volare. Comunque l'acqua la devo attraversare in tutti i modi. E allora il Signore gli ispira e dice: senti, Raimondo, prendi la tua cappa, la attorcigli al tuo bastone, perché i nostri allora camminavano tutti col bastone, andavano tutti a fare dei lunghi chilometri a piedi. Tu la torcigli e ne metti un palmo giù sull'acqua, e poi ti fai condurre da questa navicella di fortuna. E infatti lui sale sulla sua navicella, e la navicella tranquillamente lo trasporta di là. Vedete il Signore cosa fa? Poi mettiamolo pure tra i canonisti, anche se poi lo dobbiamo mettere allo stesso tempo tra i predicatori, il famoso beato Reginaldo d'Orlea, che era canonico prima di farsi frate. Poi veniamo...